good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through.
Good morning to you and you and you and you.
Sempre insegnato amore, ma che amore è? Amo solo te, tu sei solo mia, è così che spiego la mia gelosia. E se poi soffro di saperti bene, è perché a un altro tu stai insieme. Vorrei fare un mondo su misura tua, per farti centrare e tener la chiave. Questo me l'hanno chiamato amore, ma che amore? Questo me l'hanno insegnato, amore, ma che amore è? Voglio amare te, dobbiamo stare soli, gli altri ruberanno la felicità. No, sai, non è vero, non leggo le tue mani, ma ti prego ancora finché non è domani. Ora più non t'amo, voglio la tua fortezza, ti prego ancora dammi una carezza. Questo te l'hanno chiamato amore, ma che amore? Questo te l'hanno insegnato amore, ma che amore è? Voglio aprirmi in mille, dare il sangue al sole, respirare la luce che non ha parole. Paura e solitudine non mi fanno amare, il grigio dalla pelle mi voglio bruciare. Stringiamoci le mani e amiamoci adesso, cerchiamo un mondo nuovo dove non c'è possesso. Forse potremo chiamarlo amore, se amore è. Forse potremo insegnarlo amore, se amore.
Buongiorno ascoltatori di Oltrelago, questa è una canzone È una canzone antica che il nostro Franco Iappelli ha ritrovato all'interno del suo magnifico archivio mentale, perché con Franco dobbiamo parlare di questo. Ed è una canzone che risale ai tempi di un femminismo antico che in questo momento ci sentiamo di rispolverare, perché ovviamente non possiamo non parlare oggi di quello che è stata la notizia che campeggia sulle pagine di tutti i giornali di oggi, su quelle di ieri, su quelle dell'altro ieri, stiamo parlando non tanto dell'omicidio della piccola, perché siamo una bambina di 22 anni e piccola, Giulia Cecchettin, stiamo parlando delle parole di sua sorella Elena. Parole ovviamente dettate dal dolore di una perdita mostruosa, come è appunto quella di una sorella uccisa da un fidanzato che non era alla sua altezza e per questo doveva metterla a tacere, e che hanno destato una polemica politica oggettivamente ributtante, con l'utilizzazione da parte del PD di queste parole di Elena come bandiera di una nuova battaglia che appunto rispolvera un femminismo antico, senza però far capire qual è veramente l'emergenza. Mentre io sto parlando, in questo momento le agenzie danno un nuovo omicidio, un nuovo femminicidio, con questa volta un pensionato di 70 anni che ha ucciso la moglie di 66, poi si è tolto la vita. Almeno lui, a differenza di Filippo, del fidanzato geloso, poi catturato in Germania, ha avuto la dignità di poi togliersi la vita. Però ecco, è un continuo. Io questa notizia è di poche ore fa, perché ovviamente è successo stanotte e le agenzie l'hanno battuta adesso, quindi siamo davanti a un nuovo femminicidio di giornata. Apriamo con questo tema, senza però dimenticare che oggi ci sono anche altre notizie sui giornali, ma altre notizie che sono ovviamente riguardano qualcosa di lontano da noi. L'Argentina, per esempio, ha eletto un nuovo presidente che sembra uscito da Wolverine, sembra uscito da un cartone animato, e purtroppo cartone animato non lo è per niente. Ma poi parleremo anche dei Moody's, di quello che sta succedendo con i tassi di interesse e la valutazione che hanno le agenzie di rating dell'Italia, e poi la manovra, il bancomat di MPS, che sarebbe il Monte dei Paschi di Siena, secondo la stampa. Ma andiamo alla lettura delle prime pagine dei giornali. Io saluto ovviamente i miei compagni di avventura, Giorgio De Rossi, Volcevico Lacustre, buongiorno, e buongiorno al nostro Franco De Appelli, che in qualche maniera ho già salutato.
Buongiorno, buongiorno.
E allora, Corriere della Sella, Giulia uccisa, il dolore, la piazza, la Repubblica, dalla parte delle donne, la stampa, facciamo rumore per Giulia, Libero, che ovviamente è il giornale che derazza dalla narrazione comune, l'omicidio di Giulia, caccia al maschio, magari fosse, dico io ogni tanto, il giornale, abbiamo scommesso contro la Meloni, chiediamo scusa, finanza anti-italiana invece per il giornale, che ovviamente non dedica che una fotina alla giovane uccisa Elena, l'impegno divide. Elena sarebbe la sorella ovviamente di Giulia. La Verità, usano perfino un omicidio per rieducare il maschio, e qui non ci sono parole. Il Tempo, senza vergogna, però il direttore del Tempo, Davide Vecchi, motiva con un fondo in prima pagina il perché di questo titolo, e devo dire in alcuni tratti può essere condivisibile, ma ne discuteremo. Il Messaggero, Giulia, il film del massacro. Il Domani, Argentina, tutti i rischi del trionfo di Milei. È come dargli torto, perché siamo davanti a una novità assoluta di cui anche su questa parleremo. Il Sole 24 Ore, effetto Moody's sullo spread giù al 173%, borsa su anche con lo stacco cedole, scusate che leggevo male. Il manifesto, il fuoco cammina con me, che ovviamente con la foto di tutte le donne in piazza, Filippo, la prima notte in cella, il Gazzettino che ci parla dell'omicida, e come se ne volesse prendere le parti, ma speriamo che non sia così, su di lui dovrebbe cadere il peggiore degli oblii. Il Mattino, violenze, si denuncia di più, evviva Dio. Il Dubbio, la corsa alle pene esemplari non ha salvato Giulia, ecco i dati del fallimento, e allora c'è qualcosa che non va. Il Resto del Carlino, in piazza per Giulia, e leggo: Turetta è omicidio volontario, ci mancherebbe altro, il contrario. E allora apriamo, come si suol dire, il dibattito, perché in questi casi si apre il dibattito, soprattutto sulla strumentalizzazione che le parole della sorella della ragazza uccisa hanno avuto da parte della politica. Una strumentalizzazione che, dobbiamo dire, in alcune situazioni ci ha un po' dato il senso della stucchevolezza, perché non è possibile cavalcare il dolore di una sorella che ha già perso una madre per fare propaganda politica. È pur vero che le parole di Elena hanno destato anche un sincero, come dire, sono stata una botta anche per quelli che, non appartenendo al PD o comunque non essendo di sinistra, si sono sentiti dalla parte maschile chiamati in causa da una ragazza che diceva: anche voi siete tutti colpevoli, un po' come diceva De André Giorgio, no? Non siete assolti,
siete tutti coinvolti.
E allora, ma siete tutti coinvolti? Lo dico a due esemplari dell'altro genere rispetto al mio, che sono appunto Giorgio e Franco. Ditemi come la pensate.
Ma io la penso molto semplicemente, cioè, al di là della bruttezza di questa vicenda che va oltre la nostra immaginazione, il fatto che si possano strumentalizzare le parole dettate da un dolore enorme di quella ragazza è una cosa assolutamente vergognosa, perché non le è stato neanche concesso il diritto a eventualmente eccedere,
sì,
ammesso, certo, che lo abbia fatto. E questa è una cosa orribile. I discorsi sono tanti da fare. Credo che più che la politica se ne debbano occupare le famiglie,
certo,
gli insegnanti, e non solo sui maschi, anche sulle ragazze, perché poi personalmente mi è successo una volta di difendere una ragazzina che era presa a schiaffi dal suo fidanzato. Ne è nata una rissa, perché mi sono messo,
certo,
in mezzo, sono arrivati,
certo,
i carabinieri, e lei ha negato di essere,
certo,
stata presa a schiaffi.
Beh sì, succede anche questo.
Allora, a questo punto, l'educazione non è solo dei genitori nei confronti del maschio che deve rispettare le donne,
della femmina.
È della femmina che deve imparare a rispettare se stessa.
Certo.
Perché io a questa ragazza le dissi: ma tuo padre lo sa quello che te fa a lui?
Certo,
e non mi ha risposto, ovviamente.
Certo, evidente. La vergogna.
Certo,
cioè, la
però
vergogna.
Purtroppo questa è la situazione.
Certo.
Allora, facciamolo tutti un ragionamento su questa situazione, perché poi è assolutamente trasversale per classi sociali, per età. Abbiamo visto un pensionato settantenne con la moglie 66enne, la strangolata,
certo,
e tutte violenze che avvengono fra le mura domestiche. Quindi rivediamo il concetto di famiglia.
Ecco perché credo che quello
perché
sia
poi,
bravo Giorgio,
certo,
credo che
la chiave di lettura
la chiave
è quella.
Di lettura è la famiglia.
È inutile che ci inventiamo la famiglia felice, perché quando esce da casa c'ha la moglie sotto braccio e i bambini per mano. Quello,
esatto,
esisteva 80, sì, anni fa, 70 anni fa, forse pure quando io ero ragazzino esisteva. Adesso c'è un altro mondo.
Certo.
C'è un altro mondo fuori e c'è anche un altro mondo dentro le case, dove è necessario che i genitori si assumano la responsabilità dell'educazione dei figli e delle figlie, come faceva notare Gratteri qualche settimana fa.
Sì, certo.
È un discorso che mi ha colpito molto, l'ho già citato,
sì,
ma mi sembra assolutamente fondamentale.
Hai perfettamente ragione, ora lo ricordiamo prima di passare la parola a Franco, verso il quale ho una domanda molto precisa. Gratteri ha detto: i figli sono i figli di mia moglie, perché io come dire non ho partecipato, cioè ho partecipato solo a metterli al mondo, ma poi ha fatto tutto lei e la ringrazio, perché io ero in altre faccende affaccendato, sì, stavo facendo altro, e quindi ovviamente è tutto merito suo se sono venuti poi quelli che sono venuti. E quindi questa è una bellissima, insomma, un bellissimo riconoscimento di Gratteri a sua moglie. Ma Franco, allora, la famiglia, abbiamo detto, la famiglia, le donne che non riescono a farsi rispettare, questo maschio prevaricatore che comunque insiste nel tempo e va oltre quelle che sono le dimensioni di una attualità che ovviamente vede nella figura anche di Filippo Turetta qualcosa che poteva essere incastonato in un passato antico, negli anni 40, negli anni 50. Eppure Filippo Turetta aveva solo 22 anni. Ha solo 22 anni. Allora, la domanda che ti faccio, tu che sei un uomo che ama la storia e ama soprattutto fare delle letture sul sociale, è cambiato qualcosa nel tempo o è tutto rimasto uguale rispetto al passato, rispetto a quando c'era anche un patriarcato, un maschilismo imperante, in cui le donne erano sostanzialmente delle persone che, diciamo, curavano la casa, c'erano dei ruoli molto definiti. Adesso questi ruoli definiti da tempo si sono scardinati e non a caso forse si sta, come dire, scatenando questo inferno. Mi dai una lettura, diciamo, di uno spaccato anche sociale, di un percorso storico che evidentemente si è un po' fermato, cioè è andato avanti il mondo, ma poi alcune questioni sono rimaste le stesse. Come mai?
No, non sono rimaste le stesse, Elena. Il mondo è andato avanti, la società è cambiata, l'analisi che hai fatto tu, io sono un vecchietto sotto certi aspetti, quindi, anzi no, sono un vecchietto tout court, senza.
Vabbè, adesso Franco, sei un giovanotto, dai, sì. Mentalmente sei un ragazzo, non possiamo dire diversamente.
Un diversamente giovane,
è un diversamente,
diversamente
giovane.
Adolescente.
Esatto.
Io ovviamente quindi ho ricordi addirittura che risalgono agli anni 50, già avevo, come si può dire, l'uso di mondo e di ragione, io ricordo tante cose, ricordo l'inesistenza quasi totale del termosifone, ricordo i soffitti alti 5 metri, insomma, i geloni quando si andava a scuola, quindi scusate se cose, e ricordo
il telefono attaccato a parete,
chi ce l'aveva.
No.
E ricordo, generalmente era un duplex,
quindi, duplex, però me lo ricordo,
dovevi ammazzare il vicino di casa per telefonare, dunque quando non ti faceva il dispetto che partiva per le vacanze e lasciava
il telefono staccato,
sì. E io me ne ricordo quelle case, quelle famiglie, cioè era un mondo completamente diverso, dove una delle regole fondamentali era quella che la donna doveva stare a casa. C'è stata gente che aveva una vita normale, impiegate e così via, sposate, lasciavano il lavoro perché la donna, mi ricordo c'era una volta un mio amico, quindi per dire che era una mentalità che ancora perdurava negli anni 60, 70, mi ricordo che un mio amico una volta di Formia così mi disse: le femmine per bene stanno alla casa.
No? Sì, beh, certo.
Quindi per dirti com'era, no, per carità, non è un mondo che nessuno rimpiange sotto certi aspetti, anche perché era scomodissimo, te posso assicurare, non c'era nemmeno il frigorifero, c'era la ghiacciaia. Dico questo per dire, e poi si è verificato quello che si è verificato. Cioè la donna ha fatto il suo ingresso nel mondo del lavoro, si è resa indipendente, e ha dovuto conciliare faticosamente diciamo la casa, i figli con il lavoro, i rapporti sono cambiati, diciamolo pure francamente, diciamo le occasioni che ti dà lavorare fuori casa significa nuovi contatti, nuove non dico che una va fuori casa e si fa l'amante, cerchiamo di capirci.
Beh, certo, ma...
dico, no, qualche volta però succede, è nell'ordine naturale delle cose, quindi nascono, ma c'è qualcosa che cosa ha portato questo, ecco, e qui rispondo alla domanda di Elena, ha portato a quello che Claudio Risè, che è un psicanalista è collega, nel senso che è un ex giornalista dell'Espresso, molto bravo devo dire, molto acuto, ha scritto, ha dedicato dei libri a questa scomparsa del maschio, o meglio del padre veramente,
della figura paterna,
visto che stiamo parlando di patriarcato, a questa scomparsa, e addirittura il suo libro principale dedicato a questo argomento mi sembra si chiama Il grande assente, appunto Il grande assente è la figura del padre. Che significa? Significa che è venuto meno un ruolo, è venuto meno... Cioè, io ho detto francamente, ti sembrerà strano, considero la donna l'asse centrale dell'umanità, della società. Perché? Perché la donna è destinata alla perpetuazione della specie, che se qualcuno ha letto libri come Il gene egoista o roba del genere sa che è la pulsione principale degli esseri viventi, quella della riproduzione. Quindi tutto è stato orchestrato da sempre in una maniera o buona o pessima o tutto, ma intorno al ruolo della donna che doveva dare la vita, e quindi il maschio doveva andare fuori della caverna con la clava
a cercare da mangiare anche per tutti gli
ritornare,
altri
ritornare. Tenete presente anche una come si può dire una consuetudine, un'esigenza biologica, qual è quella teorica veramente, in alcuni casi molto teorica, della fedeltà coniugale, è dovuta semplicemente al fatto che il cucciolo d'uomo per prima di rendersi indipendente ci mette 18-20 anni, e quindi il maschio deve proteggere la famiglia mentre il cucciolo cresce, e quindi non è che se ne può andare e fare il farfallone, ci prova, però generalmente insomma questa è la realtà. Questo ruolo, cioè praticamente adesso il maschio che cos'è? Scusate la cosa, è un fuco riproduttore, cioè il suo ruolo è praticamente nullificato. Teniamo presente che voi dite che la società è sbilanciata a favore del maschio. Bene, io come giornalista in passato mi sono occupato dei padri separati, di sentenze di questo tipo. Beh, tanto sbilanciata non è, perché cioè di gente che dorme in macchina
questo però per il retaggio cattolico, esatto, della madre, esatto, della donna madre, no, basta,
ma non
per
mi sembra,
vengono,
ma secondo, non mi
me
sembra.
Sì, secondo me sì, cioè la sembra. Legge è sempre a favore della madre, perfino Cicciolina è stata considerata sì, una madre esemplare rispetto a suo marito,
ma sempre e comunque
esattamente.
Non è le cose, il bianco e il nero non si dividono in questa maniera, ma questa, anzi no, io mi oppongo alle tue tesi,
ne ha facoltà,
e ti dico che secondo me invece questa è una conseguenza non del patriarcato ma del matriarcato di oltre Atlantico. È la società statunitense che è una società matriarcale.
Non mi trovo d'accordo,
e che ha imposto Le prime sentenze allucinanti contro i padri separati sono state emesse, le cita Claudio Risè, sono state emesse negli Stati Uniti quando dicevano i giudici mandalo via e prendilo a calci in culo, butta via roba per strada, con sentenze scritte così, quindi insomma
io voglio... Però c'è una cosa che adesso...
Questo è l'inizio del politically correct, esatto, negli Stati Uniti, che era la difesa della entità più debole, che poi veniva
avvantaggiata
anche contro la ragione, insomma.
Cioè i neri quando si iscrivono all'università hanno un punteggio regalato.
Beh, non sempre questo,
non
eh.
Sempre. Vabbè, adesso vabbè. Non
questo
più.
Non sempre, non è così, non è così, e che ci fossero delle quote a un certo punto, e poi non in tutte le università, perché poi ogni università c'ha un regolamento suo.
Ma perché ci devono essere le quote? Ma perché ci devono
Ma le quote rosa sono una vergogna.
Le quote rosa sono un'offesa alla donna, all'intelligenza. Le donne valgono per quello che sono,
esatto,
cioè,
non in quanto donne.
Non in quanto donne.
Allora io però un'altra delle cose, delle chiamiamole spigolature di questo dibattito, che potrebbe essere interminabile, ciascuno di noi avrebbe qualcosa di nuovo da portare ogni momento anche rispetto alle proprie esperienze personali, riguarda le regole. Perché non appena è successo questo ennesimo fatto efferato, non appena ovviamente si è ritornati su un argomento sempre presente ma comunque molto molto sensibile, immediatamente la politica, come dicevamo, è salita in groppa al caso, e se da una parte c'è stata da parte del PD la strumentalizzazione delle parole di questa ragazza contro non il maschio ma contro una destra che solletica ancora oggi un modo di vedere la vita in senso maschilista, e forse del patriarcato, anzi questo è il discorso più sottile legato appunto alla strumentalizzazione delle parole di questa ragazza, c'è dall'altra parte la destra che ha detto subito facciamo delle regole nuove, più stringenti, andiamo nelle scuole. Le scuole stanno cascando a pezzi in questo paese, gli insegnanti non riescono neanche più a fare quello che è il minimo sindacale, perché sono pochi, mal pagati, e questa è un'antica questione, e soprattutto i plessi scolastici fanno schifo, non si riescono a organizzare nemmeno le lezioni normali, insomma la scuola italiana magari insegnasse qualche cosa, figurati se può insegnare o educazione sessuale, men che meno educazione sì. sentimentale, quindi stiamo una propaganda tira l'altra. Beh, e tutte
aspetta,
e due
ti devo interrompere,
sì.
Ti devo interrompere perché è una cosa ributtante.
Mm-hmm.
Le dichiarazioni del ministro Valditara.
Ah sì, ti volevo portare.
No, perché è una cosa, ma come, cioè, come si permette uno che dice, commenta un'altra donna vittima della cultura del dominio e della sopraffazione maschile? Ma io mi sento offeso, ma io non ho sopraffatto nessuno, ma da dove cazzo esce fuori sto ministro? Abbiate pazienza.
Allora,
sì. questo stiamo al politicamente corretto da quattro soldi, proprio assecondiamo, insomma, cioè, posso esprimermi, perché guarda, una cosa del genere
la concepisco
come un'offesa, cioè, ma veramente, cioè, ma come dice l'altra metà del cielo, beh, l'altra metà è pure quest'altra, però
sì,
cioè,
allora,
ma come ti permetti,
Franco? Quindi io ti voglio leggere adesso, perché l'ho trovato, ma da stamattina che lo stavo sfogliando, un lungo articolo di Francesco Piccolo, che è uno scrittore, uno sceneggiatore che conosciamo, sì. Un uomo che ha vinto il premio Strega, quindi non proprio l'ultimo dei moicani, come si suol dire. Che dice: le regole si possono cambiare anche da un giorno all'altro, si possono senz'altro mettere regole finalmente giuste, ma questo non otterrà risultati immediati. È inutile illudersi, sarà lento e faticoso, perché quanto più al maschio verranno sottratte arroganza e supremazia, sicurezza e predominio, tanto più si sentirà fragile. E quanto più si sentirà fragile, tanto più combatterà disperatamente. La fragilità ci rende spaventosi noi maschi, tanto quanto ci rende spaventosi la violenza. Soltanto nei maschi queste due caratteristiche sono legate. Io la trovo una straordinaria verità, molto cruda di voi maschi, molto cruda perché rappresenta esattamente questo, cioè più togli a un maschio rispetto a quella che è anche la sua educazione, perché ricordiamoci, i maschi li educano le donne e quindi c'è una diciamo complicità in questo senso nel fatto che il maschio sia venuto male. Io quando è stato catturato Turetta volevo vedere i genitori, ma tutti e due, non solo il padre, che rappresenta senz'altro il modello maschile a cui Filippo, questo giovane femminicida, si è ispirato, ma anche la madre, che viene tenuta tutelata in questo momento, perché se dall'altra parte la madre non c'è, perché diciamolo, Giulia aveva perso la madre quando aveva 51 anni lei, portata via ovviamente dal male del secolo, quindi queste due ragazze sono cresciute insieme, Giulia e Elena, dandosi di spalla rispetto anche a un'assenza materna molto forte, e il padre è stato con loro tutte e due, ha fatto tutte e due i ruoli. Però erano venute tutte e due straordinariamente bene, una che si stava per laureare in ingegneria
a 22 anni,
l'altra ovviamente tosta, come l'abbiamo vista. Dall'altra parte invece un uomo spaventosamente violento, con un padre che dice io mi vergogno, ma una madre assente, che probabilmente si vergogna ancora di più, perché la parte fondamentale dell'educazione all'interno della famiglia, anche dei maschi, è delle donne. E quindi molta colpa è di come le donne crescono i maschi.
Però ti faccio notare che sicuramente nel 90% delle responsabilità è della madre, ma il padre ha fatto una dichiarazione che io reputo molto inquietante. Dice ma come, gli avevamo dato tutto.
Torniamo ai beni materiali, al predominio e alla prevalenza dei beni materiali.
Torniamo alla incapacità di dire no, che è una cosa diversa, Giorgio.
Sì, cioè, se la vedi così, sì, però è la differenza sempre fra l'avere e l'essere, dove tu educhi la proprietà anziché l'essenza delle persone.
Cerco di spiegarmi. Il discorso è questo: non esiste un'educazione se non esiste un, chiamiamolo, equilibrio tra premi e punizioni. È la regola fondamentale dell'esistenza, vale pure tra i gorilla e gli scimpanzé,
sì.
Non è se è stato bravo, ecco, della noce de cocco, gorilletto
sì.
Mio.
Certo, gorilletto mio è molto bello.
Te ce vedo col gorilletto in braccio, dai.
Ma sono animali favolosi.
Ma sicuramente, sappiamo.
Di una grazia che tu nemmeno immagini.
Assolutamente.
Il cucciolo di gorilla è qualcosa di spettacolare.
No, ma guarda, siamo d'accordo con te, Franco, su
quindi,
questo non ci sono dubbi.
Quindi il discorso è questo: quando tu sbilanci e esiste solo il premio ma non esiste la punizione, e questo cresce, questo cucciolo d'uomo cresce ignorando l'esistenza della punizione nel suo percorso educativo, beh, insomma, dico, dai, poi non ti devi meravigliare che esce fuori
d'accordo
Filippo
con te, però alla base di tutto ci deve essere una scala di valori condivisa fra genitori e figli, una scala di valori che sei tu genitore che devi trasmettere ai tuoi figli.
Il discorso diventa più complesso, Giorgio.
Beh, però è così, perché se tu non condividi gli stessi valori, se tu sei una persona qualsiasi e quello lo scopo della vita sua è andare al Grande Fratello o avere il SUV della Porsche...
No, siamo su due piani diversi, sai perché? Perché tu stai dicendo delle cose giustissime e mi trovano perfettamente consenziente. Io ho sempre detto che sarò un uomo felice quando verrò processata Maria De Filippi. E dico, no, attentato proprio alla salute mentale degli italiani,
sì.
con particolare riferimento alle giovani generazioni.
Esatto, con particolare riferimento. Avanti.
Il discorso però che io sto facendo è un discorso, oserei dire, antropologico. antropologico, zoologico, scusa, la...
sì.
Perché? Perché sto parlando di pulsioni che sono insite, diciamo, non a caso ho citato il gorilletto. Dico,
poi dopo, cioè... come gorilletto parleremo anche del nuovo presidente argentino, giusto perché me lo ricordavi adesso.
Quello pure nei somari potremmo...
Ah, poi, sì, ok, perfetto, andiamo non avanti, finiamo intanto questo capitolo.
Il discorso, ecco, il discorso è che io sto riferendomi a un percorso, sarei dire biologico, un percorso, il ruolo del padre, del maschio, tu mi insegni che è un ruolo che... nelle antiche società, nelle tribù dell'Amazzonia, era un ruolo iniziatico, cioè superato, la madre ha un'importanza totale, fondamentale fino agli 8-9 anni, poi il piccolo deve entrare nella tribù, deve entrare nella società, deve entrare nel branco, come devo chiamare, e allora il padre avrebbe una funzione fondamentale, funzione che non ha più. Ce l'ha nel mondo animale, ma nel mondo degli uomini questa funzione il padre non l'ha più, e questo è il grande assente, capisci?
Io adesso, padre grande assente, sì, possiamo parlarne a lungo di questa questione, non venendone mai a capo, perché non se ne può venire a capo, qui ci vuole un cambiamento culturale profondo, e questo cambiamento non può che venire dalla società intera, una società dove appunto questo tipo di differenze di genere non sono né rimarcate né considerate. Però fino a quando all'interno di una società come la nostra le donne nei posti di lavoro verranno viste come concorrenti da schiacciare in virtù del loro genere e non della loro potenzialità e non nel loro valore aggiunto, insomma saremo lontani anni luce. Io l'altro giorno vedevo Ignazio La Russa che ha accanto a sé una splendida addetta stampa che però non spiccica parola. Questa è una delle immagini che secondo me sono tra le peggiori che uno può propagandare, perché l'addetta stampa può essere anche una bellissima ragazza, però qualche volta dovrebbe anche svolgere il suo ruolo, non essere lì solo per fare la bella statuina. Diciamolo francamente, ancora gli stereotipi sono duri a morire, e non è una questione generazionale, attenzione, perché abbiamo visto Turetta ha 22 anni, c'è proprio una questione di sistema da cambiare, ma io non vedo, al di là della propaganda, nessuna voglia di farlo reale, non tanto dalla politica quanto dalla società stessa. Perché? Perché le donne se rientrano in casa è molto meglio. Questa è la sensazione che ho diciamo tirando le somme di tutta questa situazione, passata la morte del dolore e anche l'emozione per la morte di Giulia Cecchettin, probabilmente tutte le cose torneranno più o meno come prima, e se non torneranno come prima ci sarà come dire un minuscolo passo in avanti, ma purtroppo, come ha detto Franco facendo un excursus storico, le divisioni di genere e di ruolo sono, come dire, antiche quanto l'uomo stesso, e quindi sarà complesso, se non addirittura impossibile, sradicarle. Detto questo, giriamo pagina e andiamo a parlare, a proposito di piccoli pelosetti molto pericolosi con la motosega, parliamo del nuovo presidente argentino Milei, che è stato incoronato diciamo da un voto praticamente bulgaro in Argentina.
No, neanche tanto.
No.
Tanto. 55 contro 45,
53,
quindi...
mi sembra.
Ma no, sì. Io ero rimasta che era 57 contro.
No,
male, meglio così, ma comunque sì, è sempre lui. Il nuovo presidente argentino ed è un personaggio che sembra uscito più da un fumetto che da una storia politica reale. Lo vediamo con una strana pettinatura, i basettoni da 1800, sembra più Wolverine che un uomo politico. In realtà chi è Milei? Lo vogliamo raccontare chi è Milei, Franco?
Ma per me è un pezzo scatenato.
Ne sai qualcosa tu di più?
No, a parte il fatto che propone delle ricette alla situazione economica argentina che ne decreteranno l'assoluta distruzione totale.
Sì.
Perché ancorare l'economia argentina al dollaro significa consegnarsi mani e piedi agli Stati Uniti una volta di più. Infatti secondo me questo durerà molto poco. Mm-hmm. Non so in che forma, ma presto non sarà più il presidente dell'Argentina, perché lì quando succede il casino succede vero in Argentina. Mm-hmm. Allora, è un paese che ha vissuto negli ultimi 70 anni una serie di tragedie una dietro l'altra.
Mm-hmm, certo.
E dalla profonda crisi economica succeduta al peronismo di Perón e di Evita, in cui si sono trovati nei guai dopo essere stati la quinta o sesta potenza del mondo economico,
era,
se non sbaglio,
era ricchissima l'Argentina.
Venivano, cioè Evita Perón venne a Via Veneto lanciando banconote da 1.000 lire all'epoca ai passanti, perché era poi questa la modalità di intervento il più delle volte. Comunque, al di là di questo, poi c'è stato il periodo dei colpi di Stato,
sì,
delle giunte militari. Nessuno di queste forme di governo è riuscito a risolvere il problema fondamentale, che era quello dell'economia e della fame, perché di questo si parla. Ancora adesso Buenos Aires, che è una capitale di una nazione anche importante nel mondo, se vogliamo, è circondata da baraccopoli né più né meno che Nairobi o Addis Abeba,
certo,
o San Paolo in Brasile, certo, ovviamente.
Certo.
E tutto questo però ha portato al livello massimo il populismo di quel paese, nonostante poi ci sia stato un grande presidente in Argentina che si chiamava Raúl Alfonsín,
certo,
che ha provato a cambiare le cose, ma che è stato messo rapidamente nel dimenticatoio. Lui era quello che era succeduto alle giunte militari peggiori, quelle dei desaparecidos, quelle che avevano fatto sparire 52.000 persone nel nulla, così, dei quali non si trovano più neanche i corpi, ovviamente.
Certo.
Ogni tanto si scopre che era venuto alla luce, da donne incinta prigioniere, qualche figlio.
Sì.
E quindi si ritrova l'identità reale di certe persone. Però in tutto questo poi la struttura della società non è cambiata, perché latifondo, cioè questa è la storia dell'America
Latina
e del terzo,
sì,
mondo,
certo,
latifondo, le elite economiche di quei paesi, i quartieri barricati con i cancelli alti, con le guardie armate, e fuori la povertà dilagante.
Quella che i peronisti chiamavano l'oligarchia.
L'oligarchia, certo, l'oligarchia. Esattamente questa, l'oligarchia che c'è in Brasile, c'è
tutti i paesi dell'America Latina, questo,
esattamente,
insomma,
allora,
non c'è dubbio.
Il punto fondamentale, che non è un caso che gli ultimi presidenti dell'Argentina siano stati grandi tifosi della squadra di calcio del Buenos Aires, quella che affonda le sue radici nelle periferie, nel popolo, il Boca Junior.
Sì.
Macri, che ha preceduto Milei, era il presidente del Boca Junior. Anche questo si è dato, si è detto subito, sì, tifoso del Boca, perché tu c'hai una base elettorale che non finisce più. E così come in altri paesi del mondo, Buenos Aires è chiamata capital federal perché tutto quello che c'è intorno non gliene frega niente a nessuno.
Certo, sì,
quello,
sì,
che,
sì,
conta,
sì,
è Buenos Aires, le sue periferie, la sua popolazione. Il limite dell'Argentina, perché qualche volta mi sono chiesto come mai un paese di così grandi dimensioni poi non avesse una potenza, non avesse più avuto la potenza economica che aveva negli anni 50.
Sì.
E sono pochi, gli argentini sono pochi, non hanno la potenza che ci può avere la Nigeria, la Turchia, non dico il Brasile che sono 200 milioni, ma insomma i turchi sono 80 milioni, i nigeriani sono 100 milioni, quindi i nuovi soggetti politici del mondo sono questi paesi a grande espansione demografica. Il problema che ieri sera è stato sollevato da alcuni osservatori della televisione italiana, che mi è sembrato una scemenza colossale, è stata quella dell'ingresso dell'Argentina nell'ambito dei paesi del BRICS. È una contraddizione in termini, perché se il presidente eletto ha fatto la sua campagna sulla dollarizzazione dell'economia, come può entrare in un gruppo di paesi che sta svincolandosi dal potere del dollaro nell'economia mondiale?
Ah, questa è una,
quindi,
bellissima
non so
domanda.
Come abbiano fatto a dire delle scemenze così grosse.
Cioè, caro Giorgio, L'assenza di un verbo nella tua splendida analisi. Sì.
Quale?
Tentano di svincolarsi.
Hai ragione. Ma io mi illudo, io sono...
Stai avanti col programma.
Esatto.
È vero, sta avanti col programma.
Nel sussidiario quello che c'era dopo.
Però ti posso, posso raccontare un precedente storico, visto che mi date dello storico dilettante.
No, dilettante proprio non l'hai detto, te lo sei cantato e te lo sei suonato te. Non, dilettante non l'avremmo mai detto, nemmeno lo pensiamo.
Che fai come? Vabbè, dopo te la racconto questa in separata sede. Dico, vi ricordo che il peronismo è un fenomeno complessissimo.
Certo.
Oh, e quindi c'è stato anche un peronismo di destra, che anche quello è un ossimoro, è una contrapposizione in termini. E divenne presidente Menem.
Certo, oh, Carlos.
Sì, Carlos. Oh,
che, altro basettone.
Che finì, che...
Vabbè, erano altri tempi.
Liberista, ultraconvinto, finì con l'aereo che lo mise in salvo, con l'aereo, scusate, con l'elicottero che lo mise in salvo, prelevandolo dalla Casa Rosata perché gli volevano fare la pelle lì giallo dopo,
certo.
Quindi insomma, voglio dire, certe il nuovo presidente Basettone dovrebbe stare molto attento, perché cioè quando
io ho
le
detto
ricette
che dura poco, vediamo se
ma
mi sbaglio,
io penso penso che le ricette, se c'è qualcosa di refrattario al liberismo selvaggio, secondo me è non l'establishment argentino, che come dici tu è anzi l'oligarchia, e
che hanno tutti i soldi a Miami, poi questi,
sì. Ma, che... vabbè, c'era la vecchia polemica tra i peronisti quando Perón, soprattutto Evita che non venne accolta dalle dame di carità dell'alta società argentina e tutto quanto. Dice no, perché lei è troppo giovane. Dice vabbè, allora vi porto mia madre. E questo per dire com'è la situazione, eccetera. Però io penso che a livello popolare, a livello dei barrios, a livello così, cioè insomma, non esiste cioè penso che sia uno dei paesi più refrattari al mondo come masse popolari nei confronti del liberismo selvaggio, ecco, no?
Comunque è singolare il fatto che tu dicevi, hai citato che esiste un peronismo di destra,
purtroppo,
che è un ossimoro, e invece la mia impressione è che esista un ossimoro che è il peronismo di sinistra. Cioè io l'ho sempre visto proprio completamente opposto alla tua visione.
No, assolutamente.
E ne ho discusso molto con amici argentini
ma
che dicevano non è vero che il peronismo è fascismo o la destra, mi spiegavano perché secondo loro non lo era. Da argentini che già hanno
Peronismo in realtà è fascismo, è la parte migliore del fascismo. Praticamente è il fascismo che, persa la guerra in Europa, si trasferisce in Sud America,
certo.
Compresi i generali nazisti. Il vero ministro ombra del lavoro di Juan Domingo Perón era un certo Pinelli. Non era anarchico, anzi ti dirò, Pinelli era stato ministro del lavoro della Repubblica Sociale, era un operaio tipografo che avviò alcune, quello che poté in quel momento, avviò alcune fabbriche alla socializzazione, compresa la Mondadori, compresa alcune cose. Persa la guerra, si rifugiò in Argentina. In Argentina Juan Domingo Perón lo prese come proprio consigliere per il welfare, il lavoro e così via. Quindi non esistono dubbi. Certo, non è che le masse popolari dice siete fasciste, anzi si chiamano compañeros, descamisados. Ti faccio notare una cosa, che la guerriglia contro la giunta militare è stata fatta
I Montoneros erano peronisti.
Peronisti di sinistra.
Certo.
La loro canzone diceva Perón e Vita e socialismo nazionale. Quindi non esistono dubbi sulla collocazione del peronismo. Del resto io ti darò ampie lezioni, ma è esistito. Etichettare una certa destra, chiamiamola destra, che destra non è. Io la chiamerei sinistra nazionale. C'è un grande equivoco, c'è una confusione. Quando dici destra ci metti dentro Bava Beccaris, il conte,
certo,
di Cavour,
certo.
Capito? Cioè diventa tutto una cosa. Io li separerei perché secondo me sono, almeno da un punto di vista mio personale, da un punto di vista storico, sono cose completamente diverse.
Allora ragazzi, io a questo punto, a proposito di della frase che aveva detto prima, mi sembra, Giorgio, ma non dura, tanto non dura. A proposito di non dura, qualcuno ieri alla Camera ha detto la stessa frase, ma nei confronti di un'altra persona, di Giorgia Meloni, che non a caso è stata una delle persone insieme a Trump e insieme a Orban e al Bolsonaro a fare complimenti a Milei per la sua elezione, e questo ovviamente ve la dice e ve la racconta tutta. Ma quello che ha detto, no, tanto non dura, questo governo morirà prima della fine della legislatura, è Gianni Alemanno. Perché? Ah. E adesso vi porto su una cosa un po' trita, perché si parla della politichetta molto molto locale, quasi fin troppo locale, almeno per noi che parliamo da Trevignano Romano. Stiamo parlando di Gianni Alemanno, 65 anni, che ex drammatico sindaco di Roma, chiamato Ale Danno, che ieri ha presentato alla Camera ufficialmente il suo partito, che nasce con un unico scopo reale, quello di rompere le scatole a Giorgia Meloni. Difficile capire di che cosa si parla. È una associazione rossobruna di cui abbiamo già parlato, perché tra i diciamo firmatari di questo nuovo cartello elettorale che mira alle elezioni europee proprio per rompere le scatole alla Meloni, ci sta pure uno come Marco Rizzo e uno come Cateno De Luca, che sicuramente non sono persone che sono omologabili al centrodestra. Però diciamo che anche per i vecchi camerati questo Alemanno che si scalpita rimane un po' un mistero. Dicono è filo Putin, pro Palestina, anticapitalista, antimess, antisistema. È stato sindaco di Roma ma con un passato ingombrante, troppi amici di una stagione lontana, leggo da Repubblica, a cui doveva qualcosa. Ora spera di raccogliere alle europee il presunto malcontento che c'è per la destra che si è fatta governo. Fratelli d'Italia è un partito conservatore, dice Alemanno, liberista, ultraatlantista, mi fa rimpiangere la DC di Fanfani e di Moro. Ha ragione Alemanno, gli appelli?
Mi duole dirlo, ma sì, c'ha ragione Alemanno.
Non, mi avrei giurato.
Mi spiego, io non do ragione Alemanno per principio, ma cioè, purtroppo quello che dice devo condividerlo. Ma il motivo è molto semplice. Noi stiamo parlando di un'Italia e di una politica, cari i miei compagni di banco, che non esiste più. L'errore, ma non è solo mio, l'errore è anche a sinistra, anche il bolscevico lacustre viene portato dall'onda dei ricordi su una falsa strada, come me. Beh, cioè noi parliamo di partiti che in realtà sono scomparsi da decenni,
non esistono più
nel modo di fare militanza, nel modo di fare comunità,
soprattutto nella relazione tra vertici e base.
Io adesso, quando mi riferisco a Fratelli d'Italia, sì, ci avranno la fiamma nel simbolo, ma mi scordo, come ha detto la mia cortese amica, avversaria, non so come definirla, Flavia Perina,
diciamo amica, dai, perché in fondo è una collega,
no,
è
no,
una
no,
collega,
no,
dai.
No, no, ti spiego, così la chiariamo una volta per tutte questa storia. La mia contrapposizione con Flavia non nasce né da motivi personali, né da antipatie, né da questioni, cioè è la stima reciproca, perché lei molte volte si è espressa molto bene nelle mie qualità professionali. Io devo riconoscere che è un'ottima giornalista. La frizione è nata per motivi puramente sindacali, cioè per io le rimprovero d'aver fatto la tagliatrice di teste in un determinato momento e siccome io non amo chi fa perdere i posti di lavoro, da quel momento abbiamo così. No, no, ma ci incontriamo.
Di che testata stai parlando, Franco? Scusa.
Del secolo d'Italia. Quando lei era direttrice e ci fu la, come si chiama? Lo stato di crisi, eccetera. E fece fuori delle persone, non me, perché io avevo una posizione diversa, me ne ero già andato, non è cosa. Fece fuori delle persone del tutto incolpevoli e brave anche professionalmente, perché doveva perseguire l'obiettivo finiano di futura libertà.
Ecco, esatto.
Oh, dimosela tutta e famola finita questa storia. Sarà una collega, però insomma io le colleghe forcaiole non è che mi piacciono tanto.
Assolutamente, allora, da questo d'accordo con te.
Ecco, basta, chiuso il discorso. Dove eravamo rimasti?
No, eravamo rimasti
Però devo...
ad Alemanno.
No, eravamo rimasti a Flavia Perina, con cui tempo fa scrisse un articolo e io sono d'accordo. Cioè, noi ci siamo scordati che dal 94 in poi questo è il partito degli assessori, dei consigli d'amministrazione, dei ministeri, dei sottosegretari. Cioè, voglio dire, anche quando sono stati all'opposizione hanno governato le regioni, le città, le cose. Cioè, questo è potere. Dal 94 a oggi sono passati quasi 30 anni. Anzi, ci stiamo, insomma. Dico, quindi... antropologicamente questi col vecchio movimento sociale c'entrano come il due de coppe, ma lo stesso discorso vale a sinistra per il mio amico Lagustre, certo. Cioè, che si ricorda ancora Botteghe Oscure e il mitico Bucio Nero.
Bucio Nero. Senti, mamma mia, tirato fuori.
Veramente ce lo ricordiamo pure noi dall'altra parte. Ce lo ricordiamo pure noi dall'altra parte. Sì.
Va bene, allora...
Quindi hai capito, non, cioè, questo ha ragione, era meglio anche perché avevano una cultura strepitosa. Il signor Fanfani era stato professore di economia corporativa, Moro insomma era un grande giurista, dimocela tutta, a me personalmente antipaticissimo.
Non era simpatico però.
Cioè era gente, ti dirò di più. Che andava bene perché era un finissimo cervello politico, perfino De Mita che parlava sempre così, però era un grande politico.
Poi rispetto a questi era un intellettuale della Magna Grecia,
quello fu una battuta infelice di Agnelli, che se mi consenti, gli intellettuali della Magna Grecia erano dei fior di intellettuali,
certo.
Lo voleva denigrare, ma in realtà
invece
gli fece
un elogio sperticato.
Invece un elogio sperticato,
Allora ragazzi, io devo dirvi che mancano solo 4 minuti alla fine di questa trasmissione, che devo dire è stata molto come dire variopinta, perché siamo passati da un discorso di cronaca assolutamente violento, efferato e comunque incisivo nella narrazione del presente, ma siamo arrivati fino ad Alemanno, forse uno scadimento devo dire del nostro dibattito. Però detto questo, io credo, Franco, che dovremmo fare un'analisi in questi ultimi minuti, questi 3 minuti che ci mancano, sullo scadimento reale della politica, proprio attraverso le cose che abbiamo analizzato oggi, i fatti che abbiamo analizzato oggi, un fatto di cronaca che viene strumentalizzato da una parte e dall'altra dalla politica, che ne fa un discorso di bandiera e di cambiamento stupido, quello di Valditara, e poi abbiamo visto una politica scadente, che inesistente, con l'uomo della motosega, lo potremmo chiamare, in Argentina, fino a questa questo tentativo dell'ex sindaco di Roma di ritagliarsi un ruolo più a destra della destra, che non c'è.
Orpe, ferma. Una battuta per il nostro, in zona Cesarini, per il nostro bolscevico Lagustre, riguardo a questo, perché nell'articolo della Repubblica, che parla appunto di Alemanno, di questa riunione, c'è un pezzo che lo riguarda. Arriveranno 427 delegati da tutta Italia. Non si capisce se Marco Rizzo, il comunista più vanitoso al mondo, sarà della partita. Beh, questa... Il comunista più vanitoso al mondo, ma
è una bellissima espressione, lo fotografa perfettamente, guarda, è esattamente lui.
Esatto, esattamente. Allora, siamo arrivati praticamente al termine della trasmissione. Io ovviamente non mi addentro sullo spoil system dei musei che si sta avvenendo a opera del ministro Sangiuliano, perché non, insomma, mi verrebbero in mente solo parolacce, e mi dispiace che oggi invece non siamo riusciti a parlare del MES e dell'accordo sul patto di stabilità, che è forse un altro punto di snodo della politica di questo governo e che riguarda la stabilità economica di questo paese, ma di questo ovviamente avremo modo di parlare ampiamente domani. Intanto ovviamente sappiamo per certo che della questione di Giulia Cecchettin si riparlerà ancora a lungo e per molto tempo, che il dibattito sulla questione di genere non mancherà di essere presente dentro questa sestante, anche se nella maniera più sfumata possibile, nel senso nella maniera meno politicamente schierata di sempre, perché in questa trasmissione noi siamo molto schierati, ciascuno dalla sua parte, ma quando si tratta di questioni di questo genere lo schieramento forse non ha molto senso, dovremmo pensarla tutti alla stessa maniera, in uno stesso modo. E allora quindi io saluto i miei compagni di banco, saluto Giorgio De Rossi.
Sì, volevo solamente ricordare, prego, una dichiarazione fatta da tale Valdegamberi, consigliere della lista Zaia nella regione Veneto,
che
ha definito Elena Cecchettin una satanista.
Ah, sì,
di fronte a una tale profonda analisi politica, credo che salutiamo tutti, buona giornata, ci vediamo domani.
Appunto, ci possiamo sentire anche domani, dopodomani, poi con persone di questo genere che sono in politica, il discorso che facevamo è chiaramente assolutamente molto giusto. Franco, un'ultima parola anche da parte tua?
La Prima Repubblica non si scorda mai.
Citando il maestro Zalone.
Zalone, che Zalone.
E con questo, signori, credo che sia arrivato il momento di chiudere. È stato tutto molto bello. A domani alle 10, ancora qui con la nostra sestante. Buona giornata.
Buona giornata.